RTL 102.5, Non Stop News alle 7.09, domenica 22 maggio a Roma Stefania Iodice, Alessio Valentini in regia in radiovisione, a Milano Luigi Santarelli e Barbara Sala, grazie anche ai Bella Brothers per la regia e la radiovisione fino a poco fa, buongiorno e benvenuti a Gigi Resta e a Pio Ingegno, ben trovato a Davide Giacalone, pronti ad entrare in edicola con lui, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno a te Davide. Allora, questa mattina parliamo di Ucraina, ma lo facciamo tra pochi secondi. L'apertura in realtà questa mattina è dalla Prima della Repubblica e riguarda un po' i nostri conti pubblici. Quante volte abbiamo ripetuto, lo hai ripetuto, che abbiamo un debito che comunque non dobbiamo ignorare e che possibilmente non dovremmo neanche aumentare. Ce lo dice anche la Commissione Europea. Il monito di Bruxelles, scrive la Repubblica, l'Unione Europea avverte l'Italia in deficit, subito le riforme. La Commissione dice troppo debito e poca crescita, per la ripresa servono interventi su fisco e, attenzione, l'innominabile catasto.
Esatto, allora questo è scusate, questo è un tema che ci porteremo dietro per molti anni, da cui dipende la stabilità, la forza dell'Italia, non solo dell'Unione Europea, dell'Italia. E quindi bisogna avere le idee chiare. L'Italia arriva all'appuntamento con la prima recessione 2008 con un enorme debito pubblico. Poi per sapere come è nato ci sono i libri di storia o ne parliamo un'altra volta. E se lo trascina dietro ed è inevitabile che nella stagione in cui poi arriva la pandemia e poi la guerra, tutti aumentano il debito pubblico, anche il paese che ha più debito pubblico non può fare altro che seguire quell'onda, non esistono altri strumenti. Poi arriva il piano, il Next Generation EU, stanziamenti europei, e la quota maggiore, la quota che da sola rappresenta circa la metà di un ammontare complessivo, è destinato all'Italia. Quindi un enorme sforzo di stabilizzare e far crescere l'Italia a carico del contribuente europeo. È inutile che ci giriamo attorno come se uno non lo può dire. Grazie alla solidarietà europea. Per far funzionare quel piano, tu devi essere capace non solo di investire quei soldi sulla base di piani che sono già stati presentati e che sono tutti, vanno tutti molto bene, ma devi anche essere capace contemporaneamente di fare riforme di cui parli inutilmente da lustri e poi niente, non riesci mai a concludere, c'è sempre una sciocchezza, uno che dice per me questa è la linea rossa, no questo non si può fare, ma anche senza sapere esattamente di che cavolo sta parlando, cioè per dimostrare di esistere. Ecco, noi siamo a questo punto. Tra l'altro, all'indomani di questa stagione, noi italiani avremo tutto l'interesse, come qualcuno ripete, avremo tutto l'interesse a creare un debito federale comune, europeo. Ma il principale ostacolo a fare questo è l'Italia. Cioè chi ne trarrebbe maggior vantaggio è anche il maggiore ostacolo. Perché? Perché se ti comporti da irresponsabile, se le riforme le fermi perché c'è il catasto o gli ombrelloni o i balneari, che è una vergogna anche solo nominarli di fronte a questi temi, una vergogna. Se riesci a fermare tutto e se nel frattempo riesci ad avere un popolo di incoscienti che fanno politica, che vanno in giro a dire ma perché non facciamo lo scostamento di bilancio, le risorse non bastano, ci vuole più deficit, bisogna mettere i soldi in tasca alla gente, incoscienti, non sanno neanche di che parlano, ma vista dagli occhi di chi sta finanziando, di chi sta mettendo la propria garanzia sui soldi di cui l'Italia dispone, si dice ragazzi ma o lo fate o qui si chiude, esattamente questo è il bivio. Dopodiché, per carità, non è che i politici di questa razza sono venuti da Marte, li hanno voluti gli elettori. Se gli elettori, se gli italiani vogliono continuare con i ristori, i rimborsi, le guarentigie, le garanzie e così via, facciano pure. Tra non molto non ci sarà più una lira.
Voltiamo pagina, torniamo a parlare di guerra, lo facciamo andando sulla Prima del Corriere della Sera. Non siamo pronti al negoziato, queste le parole riportate dal presidente ucraino Zelensky nella telefonata con Mario Draghi. Il premier invece afferma sostegno a nuove sanzioni e sblocco sui dei porti.
Allora, il paradosso a questo punto, paradosso fino a un certo punto, nel senso che ne abbiamo seguito le tracce in queste settimane, è che i militari negoziano. Cioè quelli che normalmente vengono indicati come la responsabilità della guerra, i militari sono già al negoziato e infatti se ne vedono i risultati. La parte politica non riesce a negoziare. La parte politica non riesce a negoziare perché se da parte russa si continua a sparare, bombardare, ammazzare e fare stragi sulla base di una iniziativa militare, criminale e fuori da ogni regola, e sul presupposto che nessuno dei territori attualmente illegittimamente e criminalmente occupati dalla Russia possa essere negoziato, che negoziato politico vuoi fare? L'unica cosa è cercare in qualche modo di fermare il fuoco. Ecco, questo sarebbe già un risultato importante. Cessate il fuoco, stabilizziamo le cose. È un po' come quando uno prende una botta micidiale, cioè non è che ci puoi fare. Intanto fermati, se c'è un po' di ghiaccio per raffreddare la situazione, e poi vedremo. Questo è il minimo che si può fare, però non è che ce ne siano sintomi. Il fatto ieri che Putin abbia voluto dare un elenco di americani che non possono entrare in Russia, non credo che Zuckerberg oppure Biden o la Clinton non volessero entrare, non so perché Freeman, un attore, comunque sono 963 quelli che non possono più entrare in Russia secondo americani, secondo Putin. Ebbene, quelli lì non c'è Trump. Volevate qualche indicazione su chi sono gli amici da quest'altra parte? Beh, ci sono evidenti, sono quelli che parlano, sono quelli che dicono che Putin non ha tutti i torti. E infatti possono entrare. Poi potrebbe prendere l'occasione per andare Trump a Mosca e provare a mediare.
Andiamo a pagina 4 della stampa in edicola oggi. Si parla di approvvigionamento energetico. Mosca chiude i rubinetti. La Finlandia resiste, il mix energetico funziona, una nave rigassificatrice per superare l'inverno.
Ma sì, cioè, ormai è diventato quasi una barzelletta. Io chiudo il gas, no? Io chiudo il rubinetto, chiudilo. L'Estonia trasmetterà alla Finlandia una parte di quel gas. E c'è già una nave di rigasificatrice che è pronta per il gas che viene messo a disposizione dagli Stati Uniti. In ogni caso la rete del gas interna europea è comunicante, quindi quando tu dici, siamo del resto noi italiani, il nostro governo l'ha detto questa settimana accogliendo il capo del governo finlandese, noi diciamo benvenuta fra noi anche nella NATO, bisogna rientrare nella NATO, questa è una solidarietà, non è che la NATO funziona solo che bisogna sparare, anzi tutt'altro, la NATO è un'associazione difensiva, serve a non sparare mai, se è possibile serve a non sparare mai. Quindi figuriamoci un po' di la solidarietà sul lato energetico. Il problema naturalmente sarà sui paesi tanto grandi e tanto consumatori di gas che non potranno essere assistiti, cioè la Germania e l'Italia.
Parliamo di Silvio Berlusconi, Davide, sicuramente è una persona che insomma sa che le parole hanno un peso e sicuramente sa quello che dice, ha un'esperienza lunga, e però comunque le polemiche ci sono state in merito ad alcune sue parole sull'Ucraina e sulla Russia. Poi è tornato, se così possiamo dire, mi direi tu se dico bene, leggermente indietro. Ieri c'è stata la kermesse di Forza Italia a Napoli, sono sulla prima pagina del giornale la linea di Forza Italia, Ucraina e Putin, tutta la verità di Berlusconi. Il Cavaliere dice: noi stiamo con Kiev, con l'Unione Europea e con la NATO, però gli Stati Uniti non bastano, e poi aggiunge: occhio a Pechino.
Ieri osservavamo che i titoli della prima pagina del giornale erano un po', diciamo così, in imbarazzo, perché cioè, erano stati atlantisti e si ritrovavano con l'editore che aveva detto beh, insomma, bisognerebbe che l'Ucraina seguisse le parole di Putin o desse ascolto a Putin, che uno dice ma se ti senti bene? E oggi sono molto più rilassati, cioè è andata bene, insomma, anzi, è andata ultra petita, perché ieri Berlusconi ha detto: noi Forza Italia siamo europeisti, siamo con l'Unione Europea, siamo con la NATO, già che c'era ci ha detto siamo con gli Stati Uniti d'America, quindi ha chiarito la faccenda, bisogna aiutare gli ucraini a difendersi, che significa a mandare le armi, perché a difendersi significa armare le persone, metterle nelle condizioni di poterlo fare. Ora ovviamente si può osservare che, e si deve osservare che su una materia così delicata e così importante non è che uno, diciamo, a seconda della giornata e del clima di giornata, bisognerebbe avere una forte stabilità. Forte stabilità che ha a che vedere con le cose nel tempo, perché leggo per esempio il giornale riporta un intero intervento di Berlusconi, in uno dei titoli mette in evidenza quello che ha detto Berlusconi, ora i pericoli più gravi arrivano dalla Cina e dall'India, dice Berlusconi. Ora, a parte che la Cina e l'India non è che vadano d'accordo fra di loro, quindi metterle insieme forse non è del tutto corretto, ma comunque naturalmente sono due sfide importanti, sono paesi molto popolosi, sono paesi che crescono, anche se l'India è molto povera, ma la stessa Cina, noi continuiamo a parlare di potenza inarrestabile cinese facendo la somma di tutto il paese, la somma che fa il totale, che diceva Totò. Però se la dividi per la popolazione, cioè il PIL pro capite, ci mettono ancora 1000 anni a arrivare a livelli di ricchezza e di capacità tecnologica del nostro mondo. Però a noi ci piace dire che saremo presto sconfitti e superati, e se uno gode così, molto bene. Però siccome la politica estera richiede stabilità nel tempo e Berlusconi dice la Cina è un pericolo, beh, allora qualcuno però gli ricordi che tra quelli gli alleati con cui lui intende fare ancora molta strada avanti, e gli auguriamo di poterla fare naturalmente, per esempio la Lega, ci sono quelli che hanno firmato con la Lega al governo, Conte 1, la via della seta. E uno non è che può dire che quello è il più grosso pericolo e il mio migliore amico è quello che fa la via della seta, perché le due cose potrebbero non essere coerenti.
Tra poco riprenderemo la rassegna stampa, parleremo di economia e finanza. Nel frattempo uno sguardo allo sport, dalla prima della Gazzetta Sportiva, la volata allo scudetto, Milan e Inter, un campionato all'ultima partita, ore 18 rossoneri a Reggio Emilia con il Sassuolo, basterà il pareggio, mentre nerazzurri a San Siro con la Samp, costretti a vincere per sperare. Discorso scudetto ripreso anche dalla prima del Corriere dello Sport, tutto adesso, scudetto al Milan, serve un punto con il Sassuolo, l'Inter invece spera. Si parla anche della salvezza, la Salernitana sfida l'Udinese, il Cagliari va a Venezia. Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, titola così: PNRR, il 41% degli statali e over 55, si parla di allarme per la pubblica amministrazione, in Italia i dipendenti pubblici più anziani fra i paesi OCSE.
Allora, in Italia i dipendenti pubblici più anziani tra i paesi OCSE, e guardate che questa è come la storia del debito pubblico, se la prendete in valore assoluto è inutile che ogni mese si dice record del debito pubblico, tanto cresce, ogni volta che cresce farà il re, se era un record il mese prima in valore assoluto, lo sforzo è quello di diminuirlo in valore percentuale. Allora, se tu dici che noi abbiamo la popolazione più anziana tra i paesi OCSE, è evidente che avremo i lavoratori in media più anziani della realtà dell'OCSE, perché una cosa è conseguenza dell'altra. Se vai avanti, se non diminuisci o non cerchi di contrastare l'aumento del peso percentuale degli anziani sul resto della popolazione, naturalmente ogni anno che andiamo avanti quella percentuale crescerà, fino a quando non creperemo e il problema si sarà risolto, ma a quel punto diminuirà il numero della popolazione. È giunto che ci giri attorno. Dopodiché ci sono due cose in quei dati che sono interessanti da osservare: la media dei lavoratori pubblici con più di 55 anni è il 41%, ma nel privato è il 21%, cioè il settore che tira in realtà ha trovato spazi per molti più giovani. E nella pubblica amministrazione, diciamo latamente intesa, quindi nel settore pubblico allargato, come si diceva una volta, che la presenza di più giovani è largamente inferiore. E secondo, questi dati dovrebbero dire qualche cosa a tutti quelli che pensano che la soluzione sia mandare la gente in pensione. Perché se tu c'hai il 41% delle persone che hanno più di 55 anni nella pubblica amministrazione, significa che nei prossimi 10 anni c'è il 41% dei dipendenti pubblici che va in pensione, che significa che bisogna mantenerli con i contributi degli altri. c'è poco da, come loro stanno con i loro contributi mantenendo i pensionati di oggi. Ma se diventano quel numero enorme, quanto costa ai lavoratori? È un tema molto di destra dal punto di vista dei conti, è un tema molto di sinistra dal punto di vista sociale, ma è un tema che la destra e la sinistra preferiscono scantonare. Beh, è più bello dire diamo soldi, vota per me che ti do soldi.
Davide, dal Messaggero: a Roma problemi con i cinghiali, problemi con gli indennizi per i danni che causano i cinghiali.
E questo è appunto è il riflesso italiano, cioè il riflesso ormai è normale, qualsiasi cosa uno dice, ma l'indennizzo? Allora, immagino i cinghiali hanno la peste suina e quindi questo porta un danno all'agricoltura, chi mi indennizza? No, ma chi gli spara? Cioè, è più interessante sapere chi è che li abbatte. Se no, l'indennizzo, fate una bella cosa, cominciate a fare un corteo e fatevi dare l'indennizzo da quelli che sono contrari a tutto, che è quello che i cinghiali non si possono toccare, bisogna pure fermare il traffico perché sai, cioè, stanno attraversando la strada, stiamo scherzando. L'altro giorno due persone sono finite gravemente all'ospedale perché col motorino c'è, cioè, passato un cinghiale. Ormai sembra normale, è passato un cinghiale. Cioè, una volta si mettevano i cartelli nelle strade di montagna: attenzione, attraversamento cervi. Ma che in città ci sia attraversamento cinghiale? Quella è roba che va cancellata, vanno abbattuti, vanno eliminati, non vanno accuditi. Ah, se però questo è, naturalmente provoca dei danni, non è che potete andare sempre dalla sora Cesira, dal sor Augusto a dire mi dai i soldi che mi devi indennizzare, perché se no il sor Augusto, non so la sora Cesira, ma il sor Augusto c'ha ancora la doppietta da una parte, dice sentite, anziché indirizzarvi, se volete vengo gli sparo.
Vabbè, ti prendi tu la responsabilità di queste due parole, perché sai che una parte di paese è sensibile.
Assolutamente, ma guarda Luigi, i cinghiali vanno abbattuti, e quella parte di paese che mangia le salsicce di cinghiale merita tutto il rispetto che gli sto portando, vanno abbattuti.
Allora, cambiamo argomento, andiamo in Australia a prendere un po' di sole, insomma, vediamo.
Canguri, perché... c'è l'attraversamento a canguri.
Perché sono a pagina 20 della Stampa, c'è un nuovo premier, ci sarà insomma breve un nuovo premier, che è made in Italy, si chiama Anthony Albanese, ha 59 anni, ha battuto i conservatori ed è originario di Barletta. Si definisce costruttore di ponti, punta su sanità gratuita e controllo dell'immigrazione, che poi a noi italiani un po' fa sempre piacere vedere un cognome italiano che ha successo in qualche parte del mondo, no?
Assolutamente sì, è una storia che sembra un romanzo. Devo dire che la definizione più sbagliata è made in Italy, perché semmai è made in crociera, nel senso che la mamma, che è non c'è più, morta per vecchiaia, una australiana di origine irlandese, si trovava su questo traghetto dove un aiutante pugliese italiano, albanese per l'appunto, è nata una simpatia, fra i due è nata una simpatia. Poi sai, okay, come spesso capita, il traghetto ha attraccato e la vita ci ha divisi, solo che la signora era rimasta incinta e ha voluto dare al figlio, che poi è nato, l'ha cresciuto da solo. I mondi senza rendite, questo porca miseria non riesce a entrare nella testa di quelli che hanno sempre socialità in bocca e sono asociali alla nascita. Il mondo senza rendite è un mondo in cui una ragazza madre con il figlio nato sul traghetto, cioè concepito sul traghetto, che ha una casa da sola e se lo cresce da sola, con le scuole da sola, arriva a fare il capo del governo. Poi, peraltro, se invece ci fossero le rendite, le professioni, gli albi professionali, questo qua poteva sì e no forse fare il canguro, fare la concorrenza ai canguri per accogliere i turisti. Invece è il capo del governo. Tra l'altro, avendo la madre, quando lui aveva 14 anni, raccontato a lui la storia, quando è stato più grandicello, già sposato con un figlio, sono venuti in Italia alla ricerca del papà. Carlo, lui si chiama Anthony, e Carlo sì, effettivamente lo hanno trovato, quindi è una bella storia, è una storia da romanzo, e comunque no, non è stato concepito in Italia, è stato concepito sul traghetto.
E fa la differenza.
Ma fa tutto, è molto più romantico, fa molto, e poi al contrario, diciamo che in chiave di quell'altro non è affondato. Ecco,
io no, più che altro in chiave ius solis, eventualmente come si metterebbe?
Bisogna ricorrere al codice Azzuni, che è il primo codice della navigazione, che è di un italiano, anche nonostante si chiami Azzuni, in realtà era sardo, però diciamo, era italianissimo, e sul traghetto vale il territorio del traghetto. Però se prendiamo dal punto di vista delle nascite, vale anche la nazionalità del padre, e quello di Barletta era, cioè, ecco, poco, okay. È assolutamente sicuro.
Comunque è bello anche raccontare storie come questa, perché poi siamo abituati a parlare di debito, di guerra, di pandemie, perché è giusto. Però è bello anche ricordarci, ci sono belle storie di successo che è giusto celebrare. Allora, un paio di prime pagine prima di chiudere la rassegna stampa. Quella di Libero, la risposta degli italiani a Draghi, i condizionatori preferiti alla pace. Avevamo commentato e tanto la metafora del Presidente del Consiglio di ormai un mesetto fa. Nonostante i prezzi, scrive Libero, dall'inizio della guerra sono aumentati i consumi privati di gas e importiamo dalla Russia più petrolio e metano di prima, così scrive Libero.
Il Fatto Quotidiano, l'Ucraina non può vincere, Biden sbaglia, basta armi putiniani d'America, lo dice Il Fatto, Orsini, Mini, no, il New York Times, compromesso per la pace, il quotidiano americano dice basta eludere Zelensky sulla disfatta dei russi, trattare per il bene di civili e Unione Europea. Davide, ci salutiamo qui, oggi ci ritroveremo poi alle 9 con l'indignato speciale, per il momento grazie e a più tardi.
A più tardi e buona radiovisione a tutti.
Sono le 7:30, siete su RTL 102.5, adesso tutte le ultime notizie grazie alla nostra redazione. Torniamo a collegarci con New York, ci sono i nostri Very Normal People che insieme alla nostra Ceci sono andati a seguire il concerto evento di Harry Styles grazie a RTL 102.5. Abbiamo con noi Ivana, 26 anni, e Martina, 24. Ragazze, buongiorno, anzi buonanotte da voi.
Ciao, grazie. Ciao a tutti.
Allora, parto da te, Ivana. Premesso che la vostra esperienza newyorkese non è ancora finita, perché so che rientrerete in Italia domani, ma se dovessi dare un voto a questa esperienza da 1 a 10?
Darei un 11, sta andando benissimo, però non me l'aspettavo, è stato così inaspettato ed è bellissimo.
Martina, a te invece chiedo com'è andato il concerto venerdì sera?
È stata un'esperienza meravigliosa e unica, mi è piaciuto tantissimo. Lui evidentemente emozionato per la prima parte del concerto, dove ha cantato, diciamo, le canzoni di Harry House. Poi ci siamo scatenati alla fine con Watermelon Sugar, Sign of the Times, insomma, i suoi vecchi successi.
E tu, Ivana, che ci dici? Com'è stato il live?
Il concerto è stato stupendo. Harry ha avuto una grinta nel presentare il nuovo album, senza parole, siamo rimaste sia io che l'altra vincitrice davvero senza parole.
Fantastico, ritorno da Martina, tu chi hai portato con te a New York?
Mi sono portata mia cugina, appena le ho detto che avevo vinto questo contest e che c'era la possibilità di andare a New York, le ho proposto di venire con me, non ci ha pensato neanche un secondo, ha detto sì, io vengo subito, il passaporto pronto.
Io vado da Ivana perché già so che è lì col fidanzato Alessio, vorrei però capire se lui ascolta Harry Styles o è venuto solo per farsi un giro a New York.
Diciamo che lui lo ascolta, perché lo ascolto io, quindi è sottoposto all'ascolto anche lui, però non gli dispiace, ecco. Quindi è venuto per entrambi i motivi, perché sicuramente era una bellissima esperienza da fare e poi il concerto è piaciuto tanto anche a lui.
Bene. E poi non solo il concerto in realtà, perché state girando la città e non solo. Martina, la cosa più bella, a parte il concerto chiaramente, che avete fatto o visto finora?
È stato bellissimo andare in giro per New York, un'esperienza unica che raro, perché non sono qui da sola ma con l'entourage di RTL, poi fare le interviste, finire in TV, venire chiamata dagli amici e dire vedi che sei in diretta, è stato fantastico, è stato molto bello.
Si dice una figata tra noi giovani. Restando sempre su di te, Martina, tra l'altro questa era per te la prima volta a New York, o sbaglio?
Sì, era la prima volta per me a New York, è una città che non ha paragoni per me, per il momento. Ieri ci sono state temperature quasi invernali, oggi 40 gradi, ci muore di caldo, quindi è comunque bellissima.
quindi l'ho vista sia di notte che di giorno, con il freddo e con il caldo, fantastica.
Io invece torno da Ivana perché so che a New York c'era già stata, ma con Alessio è andata anche a Ground Zero, vero?
Sì, Ground Zero è un posto davvero con una grande, con una forte carica emotiva, quindi è un posto davvero in cui poter riflettere, mi viene da dire questo. Però l'esperienza più bella, oltre il concerto, sicuramente le passeggiate per New York City, vedere la vita, certo, di New York City, i ritmi della città, è meraviglioso.
È vero, e poi è una città unica al mondo, l'abbiamo sempre detto. Senti, ci racconti come hai fatto, tra l'altro, a essere una delle fortunate che hanno, si sono accaparrate questi biglietti grazie a RTL?
Ho partecipato al concorso di RTL, mi è capitata il post che loro hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram e ho deciso di provarci. Insomma, sicuramente non mi aspettavo di poter vincere, quindi ho partecipato perché speriamo, insomma, incrociamo le dita e quindi poi è successo.
E alla fine è andata bene. Invece per quanto riguarda te, Martina, hai partecipato subito convinta di poter vincere?
In realtà stavo studiando, mi ha chiamato mia madre per dirmi che aveva sentito su RTL di questo contest. Mia madre sa che sono fan di Harry Styles fin dai tempi degli One Direction, quindi mi ha detto: perché non partecipi? Io ho detto: vabbè, dai, ma ho una possibilità su un milione di vincere, quindi accendo il computer, rispondo alle domande del contest senza pensarci. Ero convinta anche di aver sbagliato qualche risposta. Invece lunedì arriva la chiamata: hai vinto. Lì per lì non riuscivo a crederci, pensavo si trattasse di uno scherzo, invece ora sono qua a New York a parlare con te, quindi devo ringraziare mia madre.
Ringrazio sempre la mamma e goditi, insomma, queste ultime ore newyorkesi con RTL 102.5, visto che rientrerete domani. Ivana e Martina, grazie ragazze, ciao a tutte, buon rientro, ciao.
Grazie a voi,
ciao,
un bacio.
Ciao, ciao,
ciao,
ciao.
Grazie, grazie ancora.
Bene così, 7.44, arriva l'oroscopo di Adele Procasca.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, quanto è difficile conciliare il lavoro con gli studi universitari, infatti la domenica la sacrificherete per tenere il passo. Amici del Toro, ci saprete fare con i clienti, ma occhio che state trascurando già da un po' gli affetti. Gemelli, sentirete una spada di Damocle pendere sulla vostra testa? Stare un po' sulle spine non vi farà male, aiuterà ad essere più oggettivi. Cancro, non abbiate fretta, prendetevela con comodo, meglio concentrarsi sui dettagli per evitare pasticci. In fondo oggi è weekend. Amici del Leone, nel vostro carrello della spesa solo libri per voi e per i vostri figli, che vorrete crescere sensibili e colti come voi. Vergine, in programma una serata tra amici, chiacchiere e scambi di opinioni, con qualche boccale di birra non fate tardi, mi raccomando. Amici della Bilancia, periodo difficile per finanze e risparmi, le spese sono molte, però potrete pensare a rilassarvi. Scorpione, la vostra vita professionale si sta aprendo a nuovi orizzonti, ma sarà meglio valutare attentamente anche un futuro a due. Sagittario, in programma tutte le attività trascurate nel corso della settimana, in particolare cultura, discussione, tematiche online. Amici del Capricorno, progetti più ideali che reali, fortemente voluti da Marte, ricordatevi, insomma, tutto subito non andrà. Acquario, un weekend di sprint, in amore viaggerete a 100 km all'ora e tutto il vostro impegno verrà presto ripagato. E infine i pesci, dovrete imparare ad essere più indulgenti con gli altri, ma anche con voi stessi. Godetevi famiglia e amici.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo. Cos'è che volevi dire?
No, allora, Davide Giacalone prima ci ha ricordato che, insomma, la Russia, diciamo Vladimir Putin, semplifichiamo, ha pubblicato questa lista di americani che non possono andare in Russia. Ma perché ci ha messo Morgan Freeman?
Che gli ha
Secondo
fatto?
Me lui non ha apprezzato la sua partecipazione in Una settimana da Dio. Quello è stato un film pazzesco, Morgan Freeman eccezionale.
Perché il film?
Perché era un dio un po' particolare, insomma, poi il film.
Ricordiamo sempre, se non ricordo male, interpretava Lucius Fox nella trilogia del Cavaliere Oscuro.
Cioè,
non gli è piaciuto
pazzeschi,
quello.
Si vede che a Putin piace un altro genere.
Esatto, probabilmente non gli va.
qui torniamo a parlare di un tema interessante che poi alla fine riguarda tutti noi, che è la prevenzione medica, in particolare per quanto riguarda il nostro cuore.
Le patologie cardiache, perché si è tenuto a Rimini il congresso nazionale della cardiologia ospedaliera italiana, all'interno del quale tra l'altro è stato premiato il presidente della Ukrainian Association of Cardiology. Non solo, sono state presentate anche le ultime novità cliniche, scientifiche e organizzative nel settore. Ne parliamo con il presidente dell'ANMCO, Furio Colivicchi. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Grazie. Subito le chiedo quali sono le novità che possono anche interessare noi potenziali pazienti, insomma, emerse da questo congresso.
Beh, è stato un momento di sintesi di moltissime evidenze scientifiche raccolte nell'ultimo anno, perché noi teniamo questo congresso su base annuale, tutti gli anni si incontrano migliaia di cardiologi, quest'anno ce n'erano oltre 3.200 provenienti da tutta Italia e da buona parte dell'Europa e del mondo. E abbiamo fatto il punto su tutto quello che c'è di nuovo nel campo della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari. Sono emerse novità importanti, soprattutto per la cura dello scompenso con nuovi farmaci. C'è questa nuova categoria di farmaci che si chiamano SGLT2 inibitori, di cui disponiamo da poco tempo per la cura dello scompenso cardiaco. Sono farmaci innovativi. Abbiamo assistito alla presentazione di tutti i nuovi dati su un nuovo farmaco che si chiama Inclisiran per la cura dell'ipercolesterolemia, in particolare delle forme più gravi. È un farmaco che fa una cosa straordinaria che si chiama silenziamento genico, cioè riesce a bloccare la produzione di una proteina sfavorevole per l'organismo. Abbiamo avuto notizie da tutto il mondo, sono venuti dei colleghi dagli Stati Uniti, la dottoressa Poppas, che è la presidente dell'American College of Cardiology, la più importante associazione di cardiologia del Nord America, che è consorella della nostra, che ha presentato una serie di dati molto importanti sulla cura dell'infarto negli Stati Uniti e tutto il Nord America. Quindi diciamo un evento che ha raccolto e ha sintetizzato per i cardiologi italiani tutto quello che sta succedendo, questo quadro in movimento del progresso della scienza medica, perché c'è stato grande impulso nonostante la pandemia che ancora ci disturba un po', abbiamo potuto raccogliere delle informazioni molto molto importanti.
E poi c'è stato
questo incontro veramente, lasciatemelo dire, toccante con i colleghi ucraini, un collega che si è collegato da un bunker di Odessa con una luce fioca alle sue spalle, ci ha raccontato dei suoi pazienti, di come ha dovuto trasferire dei pazienti in Italia, in Francia, in Olanda, in Germania, perché non c'erano più le condizioni per poterli curare lì ad Odessa, e le grandi difficoltà che attraversano per esempio per curare l'infarto in un tempo di guerra. Quindi pazienti che purtroppo hanno eventi cardiovascolari acuti, improvvisi, e con grandissima difficoltà riescono a raggiungere gli ospedali, e la carenza di medicine. Quindi devo dire un momento molto particolare, quasi inatteso, perché in un consesso scientifico sentir parlare di cose di questo genere ci ha lasciato veramente impressionante.
È stato un evento internazionale assolutamente importante sotto diversi e tanti punti di vista. Grazie a Furio Colivicchi, presidente ANMCO, per essere stato qui in diretta con noi questa mattina e per averci raccontato non solo le novità che riguarderanno il settore della cardiologia, ma anche tutto ciò che riguarda l'attualità e 460 gradi. Grazie, a risentirla presto.
Grazie, arrivederci.
E poi l'occasione è buona per ricordare ancora una volta, non smetteremo mai di farlo, l'importanza della prevenzione.
I controlli e l'importanza, ma lo diciamo magari, che ne so, ai comuni, ai centri commerciali, di mettere un defibrillatore. È vero che costano, bisogna saperli usare.
Esatto, ci sono dei corsi, in realtà non tutti lo possono usare. Però è carino anche che spesso si organizzino, ci sono addirittura delle raccolte fondi apposta, delle partite, insomma, in cui si cerca di posizionarne uno almeno in ogni centro, diciamo, di
grande aggregazione, dove ci sono tante persone, dove percentualmente a me può capitare che venga l'infarto qualcuno. Slave to Love, disco di Brian Ferry, 1985, a chiudere la seconda ora di Non Stop News. Nella terza, tanto sport, il calcio, la lotta per lo scudetto in Serie A, poi la Formula 1 e tornerà anche l'attualità. Adesso ultime notizie, traffico e poi ancora un'ora da trascorrere insieme.
Corre a Montmeló a Barcellona in Spagna e la voce della Formula 1 è quella di Carlo Vanzini. Carlo, buona domenica.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io dico solo, saranno cliché, insomma, sulla Spagna dove fa sempre caldo, noi ci lamentiamo del caldo qui, ma immagino che la situazione lì sia disastrosa o no?
Qui è caliente, calientissima, comunque è un caldo simile, dai, qua c'è il vantaggio anche di essere vicino al mare, di avere un po' di vento, un po' di aria, e quindi quando vai all'ombra si sta quasi bene, per questo qua vivono tutti all'ombra, perché è meglio mettersi. Ieri c'erano 35 gradi e poi la situazione caliente ovviamente è resa ancora di più tale da quello che abbiamo visto in pista e anche dalla presenza di oltre 100.000 persone con record di spettatori in questa Formula 1 che sta facendo impazzire tutti, 330.000 persone in 3 giorni per questo bellissimo Gran Premio di Spagna.
Ma quando parli di situazione caliente ti riferisci anche alla giornata di qualifiche e al posizionamento delle Ferrari? È una situazione caliente anche quella?
Beh, molto, molto, perché ieri abbiamo visto qualcosa di fenomenale da parte di Leclerc, che è un pilota che sappiamo essere molto veloce il sabato, essere forse uno dei migliori al mondo a parità di macchina con gli altri, però ieri ha fatto un capolavoro, perché non vado nel tecnico, però lui ha fatto l'ultimo tentativo praticamente un 45 minuti dopo aver fatto l'unico giro con gomma nuova nel Q1, perché poi ha fatto una magia qualificandosi per la parte finale della qualifica utilizzando una gomma usata, poi ha fatto un test a coda e poi 45 minuti dopo aver utilizzato quella gomma nuova ha abbassato il suo tempo di 1 secondo e 2, e qualcosa, guarda, tutti lo dicevamo ieri, ma anche lui abbiamo chiacchierato un po' nel paddock, che era quasi incredulo per il giro perfetto che ha tirato fuori. Verstappen però è altrettanto, anzi, poi anche sul passo gara è un pilota con il mondiale già vinto anche più completo, è lì secondo, si pensava potesse finire un po' più indietro in qualifica, invece ha preso la seconda posizione. In questo momento loro due sono il Messi e Ronaldo del calcio, anzi molto meglio, perché poi insomma loro sono meglio.
Sesta tappa del mondiale, si corre oggi alle 15 il Gran Premio di Spagna. Carlo, che tipo di circuito è?
Circuito difficile per i sorpassi, importante partire bene. Non dimentichiamo l'anno scorso nella sfida, anche quella stupenda e straordinaria tra Verstappen e Hamilton che oggi parte sesto, anche se il suo compagno di squadra Russell, che noi abbiamo sempre messo lì insieme ai Leclerc e ai Verstappen, parte quarto. L'anno scorso Verstappen partì e si infilò in curva 1 su Hamilton come se non ci fosse un domani. Hamilton fu costretto ancora una volta ad aprire lo sterzo per evitare l'incidente con Verstappen. Vediamo se Verstappen sarà così arrembante come l'è stato peraltro 2 settimane fa, pochi giorni fa a Miami, quando ha attaccato subito al via Carlos Sainz. Se la gara parte via lineare, poi saranno fondamentali le strategie, difficile superare ma non impossibile. Credo che sarà una gara molto molto tirata. La Ferrari qualche dubbio sul passo gara ancora ce lo lascia, nelle simulazioni di venerdì non benissimo, anzi malissimo. Allora hanno usato anche la sessione di prove di sabato per mettersi a posto, e da quello che abbiamo visto sabato, ieri nell'ultima sessione di prove libere si sono messi a posto. Però la gara oggi è veramente calda, caldissima anche da un punto di vista fisico, già arrivati stremati a Miami, vedremo oggi chi sarà più in forma. E anche Carlos Sainz, attenzione, che va a caccia della prima vittoria in carriera, e sapete, magari ottenerla a casa sua, la prima vittoria, certo, in Formula 1 non sarebbe male.
Non male davvero. L'appuntamento è per oggi alle 15 su Sky Sport Formula 1, la partenza in diretta su RTL 102.5. La voce è quella di Carlo Vanzini. Buona domenica, Carlo.
Ciao, buona Formula 1 a tutti.
Grazie, Carlo, usa il ventilatore, mi preoccupo per questi 35 gradi.
Voi siete su RTL 102.5, No Stop News, almanacco di Barbara Sala.
Che si dissocia sempre, sempre di più da questo almanacco.
Facciamo una cosa, vogliamo questi eliminare i santi?
Ma no, è così divertente.
Abbiamo sempre il dubbio sul nome, della pronuncia e il nome dei santi, ma non li diciamo.
Ma è divertente.
Ma falli dire, ma che sono facilissimi questi, dai.
Oggi sì, hai ragione. 22 maggio, Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Buon compleanno a Naomi Campbell, 52 anni per per lei, 35 per Djokovic e 43 anni per Marrakesh.
Frase del giorno: la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Frank Zappa.
Brava!
Ho capito tutto!
Brava, l'ha scelto bene.
Dicevamo del calcio, oggi si assegna lo scudetto, l'abbiamo raccontato per tutta la mattinata, chiacchieriamo insieme a Luigi Garlando che è prima firma del calcio della Gazzetta dello Sport, buongiorno e grazie.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, per il Milan oggi a Reggio Emilia c'è ancora qualche insidia secondo te oppure ormai il più è stato fatto?
E uno direbbe sì, il più è fatto, però in questo campionato folle, insomma, che ci ha fatto vedere, ci ha smentito tutti i pronostici della vigilia, bisogna andarci un po' coi piedi di piombo. Però oggettivamente, proprio anche per la forza di volontà, che è stato uno dei segreti di questo Milan, quindi la forza etica di crederci, di volere, tanti risultati raggiunti in coda alle partite, insomma, hanno dimostrato una voglia, una fame, una grinta superiore agli altri. E proprio per questa virtù, io credo, insomma, che lo scudetto che hanno tra i denti non se lo lasciano portare via.
E per questo primato del Milan a 90 minuti dalla fine, in copertina metti Pioli oppure c'è qualche altro giocatore che secondo te lo merita di più?
No, Pioli per distacco. Pioli per distacco perché è tutta sua questa quasi vittoria. Da 3 anni che ci lavora e non è un caso che nelle prime 4 squadre in classifica sia l'unico che ha del lavoro alle spalle, quindi nel periodo del lockdown ha avviato questo rinascimento, gli ha dato un gioco, gli ha dato un'anima, ha fatto crescere l'individualità come altri ne sono riusciti e quindi ha resistito e lavorato, ricordiamocelo, con grandissima dignità quando tutti lo davano per trombato e sembrava che Ragni che stesse per arrivare, invece di gridare ha abbassato la testa, ha lavorato e alla fine raccoglie proprio un capolavoro, ma non solo di volontà, anche tecnico, è cresciuto tantissimo, ha vinto delle partite con mosse tattiche come a Napoli 4-1, quindi spiazzato, anche Mourinho se l'ha incartato 2 volte, insomma c'è tutto Pioli, poi grandissimi meriti i giocatori, ma per distacco la copertina è di Pioli.
Bene, cominciamo a darla a lui. Senti Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, al di là insomma di chi vincerà oggi, per chi arriverà dietro, questo sembra essere un po' il campionato dei rimpianti, raramente insomma si decide all'ultima giornata chi va lo scudetto, è stata un'andatura molto lenta, Milan compreso e anche il Napoli e l'Inter sembra aver gettato al vento un'ottima occasione di chiudere prima la questione.
Sì, io ritengo, lo ritenevo all'inizio e non cambio, che Inter e Napoli abbiano rose superiori, più attrezzati per esperienza ma anche per alternative al Milan. Per questo che devono avere rimpianti. Sono d'accordo con Mertes quando dice nessuno è più forte di noi, dobbiamo avere, anche se Spalletti non è d'accordo, invece no, perché hanno avuto un paio di occasioni proprio per cambiare destino, penso a Napoli-Milan, e al momento non hanno retto la pressione come invece l'hanno retta i ragazzini di Pioli. E l'Inter invece, che secondo me si è dimostrata la più forte sul piano da un punto di vista proprio tecnico e anche nei confronti col Milan, quel derby insomma dominato per 70 minuti, 3-0 in Coppa Italia, però anche loro al momento di vincere non hanno messo la cattiveria giusta, penso Bologna per tutte, va in vantaggio, una partita così determinante non puoi farti rimontare, ecco, no. Quindi se non vincono i più forti, se vincerà il Milan, vincono di sicuro quelli che hanno meritato di più e hanno voluto di più.
Ma quindi tu vedi responsabilità di Simone Inzaghi, che però pure si dice soddisfatto della stagione?
Io do forse più che colpa anche ai giocatori esperti, insomma, che non devono aver bisogno di qualcuno che gli morde le orecchie per correre, insomma, per cui io do più colpa ai giocatori che al tecnico, perché il tecnico innanzitutto ha vinto 2 trofei, ma poi io mi chiedo, tutti dicono no, adesso ci fosse stato Conte avrebbe vinto lo scudetto, io mi chiedo, ma ci fosse stato Conte l'Inter avrebbe giocato così bene nella prima parte della stagione, avrebbe avuto quel vantaggio nella prima parte della stagione? Io do più meriti che colpa in Zaghi ad aver inserito Çalhanoğlu, quindi attutito anche il pronostico iniziale che era di ridimensionamento, senza Hakimi, senza Lukaku, e invece lui ha fatto una grande stagione. È mancato forse sì qualcosina in quei momenti lì, però ripeto, io do più la colpa ai giocatori che Inzaghi, e Inzaghi lo assolvo, e ha fatto una grande stagione comunque.
E insomma, un'ultima giornata di campionato tutta da seguire grazie al commento di Luigi Garlando, prima firma del calcio della Gazzetta dello Sport.
Ciao a tutti.
Entriamo in libreria adesso per delle poesie che nascondono una storia, tante storie di vita. Vi presentiamo La Signorina Nessuno, edito da Vallardi, La Signorina Nessuno e Giorgia Soleri. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno. Ciao, ciao. Buongiorno, come state?
Ma sì, Giorgia, cosa vuoi
signora
fare?
Mia,
guarda, fa caldo, fa caldo.
Fa caldo incredibile, siamo passati da 10 gradi a 35 in due giorni.
Sono più le mezze stagioni, non so te, ma io non ho ancora fatto il cambio dei piumini.
No, ma nemmeno io.
Storie di vita vissuta, non queste, di vita quotidiana, evidentemente, nel tuo libro di poesie. Tu quando è che hai iniziato a scrivere poesie?
Allora, io ho iniziato a scrivere poesie a 10 anni, in realtà, quindi da sempre. Poi ho abbandonato per un periodo e ho riniziato da adolescente, diciamo, più consapevolmente, però la scrittura mi ha sempre accompagnato, sia in versi sia in prosa, da sempre.
E tra l'altro queste poesie sono tutte racchiuse, appunto, come dicevamo, all'interno di questo tuo primo libro, intitolato La Signorina Nessuno, e magari sul titolo ci soffermiamo tra un po'. Possiamo dire che però che questo è un libro diviso in 6 sezioni, quasi come se tu volessi raccontare un po' tutte le tappe della tua vita fino a questo momento.
Esatto, sì, non è diviso in ordine cronologico, ma è diviso appunto in queste 6 sezioni, che è un po' il mio percorso di vita a livello emotivo, perché si parte dalla dipendenza per poi arrivare a una liberazione.
Giorgia, ti faccio questa domanda, tu sei del 96, sei giovane, dimmi se sei d'accordo, magari non lo sei. Spesso quando uno dice a qualcun altro scrivo poesie, uno dice sì, vabbè, ma chissà, saranno delle cavolate, le poesie sono altre, i poeti sono altri. Sei d'accordo? Se sì, e poi cosa risponderesti tu?
No, non sono d'accordo. Questo concetto che la poesia sia una cosa elitaria e per pochi a me non piace per niente, perché penso che la cultura e l'arte debbano essere fruibili. Quindi benvenga se i giovani, cioè ieri ho fatto questa presentazione al salone, era pieno di ragazzi giovani, quindi è bellissimo, perché spesso la poesia viene considerata una cosa noiosa, no? Scolastica. Invece è bello che, insomma, ci si possa avvicinare alla poesia anche da giovani, non per forza in maniera noiosa.
È una modalità espressiva che probabilmente per te, Giorgia, non so, ti è venuta più naturale magari della narrativa.
Assolutamente sì, sì, sì. Secondo me scrivere poesie è come fotografare, che è l'altra mia grande passione, perché tu scatti delle istantanee nelle poesie, prendi un piccolo tempo e lo scrivi, lo timbri quasi, no? Nero su bianco, e rimane lì per sempre.
E poi ritornando ai giovani, no? Parlavi della presentazione ieri al salone del libro, tu sì. Spesso parli di te ai giovani, mi parli soprattutto dei giovani, no? Anche all'interno di questo libro, incentrato per lo più anche sul tema del dolore, parli di un dolore che in realtà ci accomuna tutti in qualche modo.
Sì, 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 infatti appunto ieri ho fatto questa presentazione e ho avuto l'onore e il piacere di avere come presentatrice Andrea De Logu e Chiara Tagliaferri, che hanno 40 e 48 anni, e loro dicevano: è incredibile perché in queste poesie ci si può ritrovare chiunque, dalla ragazza giovane adolescente a appunto la donna più grande.
Cioè, fammi capire, 40-48 anni sono vecchie? Fammi capire, Giorgia, non ho sentito bene.
Non ho mai detto questa cosa e non la penso.
È falsa, è falsa. Senti Giorgia, però adesso noi scherziamo, però davvero hai citato prima il dolore, ce n'è tanto, anche dolore fisico, storie dolorose della tua vita che racconti e sei riuscita comunque a farle apprezzare in qualche modo, insomma, metabolizzare anche i più giovani. Com'è stato, insomma, approcciarsi con questa modalità della poesia a temi così importanti?
Ma allora, essendo la poesia un linguaggio artistico, è, come dicevamo prima, semplicemente una scelta di raccontare. Avrei potuto farlo tramite un quadro o tramite altre forme d'arte e linguaggi artistici. È stato sicuramente per me molto difficile, ma catartico, però è stato bello perché avevo molta paura quando è uscito il libro, e invece anche ieri durante questa presentazione si è creata proprio una situazione di condivisione, di empatia, e a un certo punto una ragazza si è alzata e mi ha detto: io grazie a te ho avuto la diagnosi di vulvodinia, e mi ha letto una poesia che ha scritto prima di avere la diagnosi, piangevano tutti in sala. Insomma, è stato proprio bello, quindi penso sia molto importante raccontare il dolore in qualsiasi forma poi.
che poi spesso è collegato purtroppo al rapporto con il proprio corpo. Abbiamo ancora un minuto, Giorgia, e specialmente poi per chi è, io dico adolescente, ma insomma per chi comunque inizia a conoscerlo da giovane, non è sempre semplice, però c'è il lavoro di tante che come te, insomma, che sono molto seguite, danno una mano a chi inizia a scoprirlo. È giusto secondo te che dobbiate farlo voi, tra virgolette, oppure c'è qualcun altro che dovrebbe farlo in famiglia che magari non lo sta facendo a scuola, non so?
Ma allora sicuramente ci dovrebbe essere un'educazione all'affettività e alla sessualità che in Italia manca, cioè ci sono delle lacune giganti da questo punto di vista, però anche il fatto di poter togliere lo stigma dal dolore, perché viviamo un po' in una società che il dolore tende a nasconderlo, no? A non volerlo vivere, a non volerlo vedere, invece rendersi conto che fa parte della vita e che va accettato e vissuto, elaborato, è importantissimo. E quindi penso che debba essere un lavoro un po' di squadra, no? Tra gli adulti e i giovani.
Sì, assolutamente, si deve creare questo lavoro di squadra tra le diverse generazioni, e credo che anche il tuo lavoro riesca a fare questo, no? Ad avvicinarci tutti ad un sentire comune. Grazie Giorgia Soleri per essere
Grazie.
Stata in diretta con noi, per averci raccontato il tuo primo libro, lo ricordiamo, in libreria La Signorina Nessuno. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
Viva il lupo, allora, grazie mille.
Ciao. Grazie Giorgia, in libreria
ciao, grazie.
Con Vallardi.
Quasi in chiusura di questa puntata di Non Stop News, come di consueto, come ogni domenica, ritroviamo puntuale Massimo Giletti. Buongiorno Massimo.
Ciao Stefania, buongiorno.
Come va, come stai?
Stiamo qui studiando, guardando le carte, leggendo per questa sera. La domenica è una domenica piena come la vostra.
Eh beh, immagino che stai preparando appunto la puntata per questa sera, puoi darci però qualche anticipazione al riguardo?
Per la gioia di Luigi Santarelli ci sarà il professor Orsini, professor Orsini, che è reduce da un confronto durissimo, una rissa con l'onorevole Ruggeri e dalla Berlinguer. Sapete, il professor Orsini ha delle posizioni divisive sulla NATO, sul comportamento, sul modo di vivere la guerra da parte dell'Occidente, eccetera, 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 quindi sarà interessante ricordarlo.
Tra l'altro, insomma, a te piace in questo periodo soprattutto
dare spazio ad Orsini.
Dare spazio ad Orsini, ok. No, ma dare spazio alle voci controcorrente, cioè anche l'idea, insomma, di parlare di questa che può sembrare quasi propaganda filorussa, insomma, comunque è un'apertura mentale, e l'importante è domandarsi se poi questo tipo di intervento possa o meno condizionare anche la stampa italiana.
No, ma è un discorso molto interessante, però ripeto, qui siamo ancora in una democrazia, non mi sembrano che siano putiniani questi personaggi, non credo che uno come Santoro possa essere definito putiniano, hanno delle posizioni che vanno a cercare la realtà delle cose, nei fatti, nella storia, poi dopo credo che siano i primi a dire che sono i carri armati russi e sono entrati in Ucraina e questa è una roba fuori dal mondo. Però non vedere tutto il resto mi sembra quasi, insomma, siccome i valori occidentali sono migliori di tutti gli altri, le nostre democrazie sono le migliori in assoluto, e allora vuol dire non parlare più, non far vedere il resto. Io per esempio mi aspetto magari una cosa diversa dai veri, tra virgolette, secondo me putiniani, che mettono in dubbio Buccia, quando sono stato attaccato duramente perché ho fatto vedere un satellite americano che indicava che cosa era successo davvero a Buccia, io sono stato attaccato duramente. Ecco, Buccia è stato un massacro da parte dei russi, qualcuno dovrebbe fare quantomeno chiedere scusa, se fosse sarebbe un passo avanti nella onestà intellettuale, non credo sarà così.
Però questi personaggi di cui parli, Massimo, io sono d'accordo con te, dici non sono filo putiniani, però le loro uscite spesso sono la NATO ha le sue responsabilità, gli Stati Uniti hanno le loro responsabilità. A proposito, alcuni dicevano anche ci fosse stato ancora Trump, tutto questo non sarebbe successo, e proprio Trump, lo dicevamo stamattina in rassegna stampa, non c'è nella lista di quegli americani pubblicata da Vladimir Putin che non possono entrare in Russia.
Beh, è ovvio, no? Io ricordo che fu Berlusconi a mettere sotto braccio Putin e gli americani, Bush, non si parlavano più, i due mondi non si parlavano da tempo, fu un'operazione molto interessante quella che fece Berlusconi. Adesso Berlusconi ricorda un po' quei film dalla Russia con amore, perché l'altro giorno in quel bellissimo posto a Mare Chiaro, da Cicciotto, no? Da Cicciotto, ha riaperto un po' all'attenzione, poi fatto retromarcia ieri, quindi tutto, si dice tutto l'incontrare di tutto, però se noi non portiamo al tavolo Putin e magari con Bush, ecco, scusami, con Trump, io sono convinto che non sarebbe successo questo, perché ci sono dei rapporti personali tra persone, cioè i rapporti sono fatti tra esseri umani. Magari qualcuno ha un atteggiamento diverso nei confronti di Putin e avrebbe evitato qualcos'altro, qualcuno potrebbe essere Trump, ma coi secco in mano si fa la storia. Il problema è che oggi c'è questa situazione e se ne esce solo con Putin a un tavolo. Portarlo è difficilissimo. Ma immaginate quello che succederà adesso con il grano che non arriva più nei paesi del Nord Africa, lì ci saranno rivolte, quindi ci sono rischi molto grandi.
Restando poi sulla figura di Putin, una figura che da sempre ha diviso l'opinione pubblica, anche per quanto riguarda i politici italiani, di pochi giorni fa commentavamo anche in rassegna stampa delle dichiarazioni fatte dal cavaliere Silvio Berlusconi e anche dei passi indietro che ha fatto dopo aver quasi deresponsabilizzato Putin e la Russia tutta da questa situazione.
Vabbè, ma quando era ragazzo Berlusconi veniva soprannominato un Vesuvio, era molto, molto vulcano di idee, come si definisce lui, e lo è, perché ha fatto cose incredibili Berlusconi, che poi piaccia o meno, però ha fatto cose che altri non sono riusciti a fare, con gli aiuti, con tutti, per carità, i rapporti con Craxi e quant'altro, ma altri non ci sono riusciti. Oggi credo che sia sempre comunque, nonostante io sono, guarda, da 7-8 anni dico, mi sento dire che Berlusconi è sparito, non c'è più, è morto, in realtà ancora oggi è qui ed è il collante della destra. Bisogna stare attenti però alle parole che si dicono, quando si parla di guerra, quando c'è guerra bisogna essere molto cauti. Io credo che ci sia, però la guerra stia mettendo un po' in luce l'appannamento della lucidità democratica.
A tratti si può avere questa impressione. Non è l'arena questa sera sulla 7 alle 21:15. Massimo Giletti, buona domenica di lavoro, buona diretta e ti ritroveremo poi venerdì mattina.
Saluti Luigi Santarelli dal professor Orsini, saluta molto.
Ricambia con piacere Massimo, a questa sera.
Ciao.
Millennium Meet di oggi arriva dal 1973, si intitola Desperado, gli Eagles. Chiudiamo così la nostra puntata di oggi, che ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Vorrei dedicare un attimo alla regia, anche oggi magistrale, di Pio Ingenio, Gigi Resta e Alessio Valentini.
Alessio, sei bravissimo.
Anche la parte milanese so che è molto brava.
Ma insomma, li sto guardando.
No.
Poi hanno quei 15 anni in più di Alessio, quindi non è che sono tanto bravi.
Grazie a tutti voi. Tra poco l'indignato speciale, iniziate a chiamarci allo 02 25 15 15. Barbara Sala, tra poco.
Stefania Iodice, grazie e ti ritroviamo la prossima settimana. Luigi Santarelli, ci ritroviamo tra poco nell'indignato speciale. Adesso il pensiero di Don Dario Viganò. Ciao!
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Chi ama una persona desidera sempre avere un ricordo di quella persona per portarlo con sé come una cosa preziosa, proprio perché quell'oggetto rende presente la persona assente, diciamo così. Si tratta, in altre parole, di un oggetto abitato da quella persona. Se uno mi ama, dice il Vangelo di oggi, osserverà le mie parole, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco, qui il verbo amare non significa obbedire, ma portare dentro queste parole esattamente come una perla preziosa. Chi mi ama porterà con sé le mie parole nel cuore e io e il Padre prenderemo dimora presso questa persona. Ed è proprio interessante che Gesù parli al singolare: presso quella persona prenderemo dimora. Non dice rimarremo, ma prenderemo dimora. Il verbo che usa è proprio quello dal quale viene la parola monastero in greco, cioè il luogo dove uno prende posto perché veramente si trova bene, si trova in pace, sta benissimo. Così si sentiranno il Padre e il Figlio presso quella persona. Ecco allora l'esistenza tipicamente di amore. E questa è la novità della vita nuova, cioè la qualità assolutamente mai esistita, perché l'amore converte la nostra esistenza in un nuovo modo di esistere, dove questa umanità non è più opaca, ma luminosa. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.